Il tema di questa mattina è traslochi. Traslochi. Stamattina salutiamo Rosette, Stefania, Elia. Chi vi parla, la nostra famiglia, sta attraversando un trasloco, ma ci sono alcune famiglie della nostra Chiesa che in questo periodo, queste settimane, in questi mesi, sta affrontando il fenomeno trasloco. Qualcuno dice mesi, sì, questa è l'unità di misura. Volete sapere come fai a capire chi ha passato l'esperienza del trasloco e chi invece no? Vuoi fare una prova, vuoi fare un test? Ci sono persone che sono nate in quella casa e vivono lì da una vita. O ci sono persone che vivono in quell'appartamento da 20 anni, da 30 anni. Quando tu dici trasloco, ti guardano, è come se parlassi di una galassia appena individuata da qualche parte nello spazio. Sai qual è il test? Per chi non ha vissuto il trasloco è un giorno. Quando fai il trasloco? È tale data. Ah, ok. Chi ha vissuto il trasloco sa che il trasloco è un periodo, o un'epoca, una stagione, una fase della propria vita. Il trasloco è una fase. Tra di noi ci sono primatiste, recordmen nei traslochi. Quanti hanno fatto nella propria vita un trasloco? Alzino la mano. Uno. Uno. Va bene. Quanti hanno fatto due traslochi? Due traslochi. Prima non ero stato preciso, forse. Solo uno nella vita. Solo uno nella vita, ok. Due traslochi nella vita. Quanti ne hanno fatto due? E qualcuno alza. Qualcuno già mi dà la cifra. Quanti più di cinque? Vogliamo fare così. Quanti più di cinque? Più di cinque. Etimologia. Da dove viene trasloco? Trans, che vuol dire al di là, oltre, e locare, cioè collocare, porre in un luogo. Trasloco. Lo so che adesso vado nell'area del banale, forse, dello scontato, però mi piaceva riflettere sul fatto come il dizionario definisca il trasloco: trasferimento di abitazione, di sede, spostamento. Segnatela questa parola, spostamento. Andare ad abitare in un'altra casa, cambiare zona per esercitare la propria attività. Io voglio parlarvi di traslochi da tre punti di vista. Il primo, quello effettivo. Cioè, diciamoci qualcosa riguardo ai traslochi. È utile. È utile, sai perché? Perché l'avete visto dalle mani. Abbiamo traslocato, è un'esperienza quella del trasloco che potrà capitarti, e forse dalle riflessioni che verranno fuori stamattina potrai in qualche modo metterti a disposizione di qualcuno concretamente quando quella persona starà traslocando. O ti potresti trovare delle forze in più, qualcuno accanto, quando capiterà a te di traslocare. Quindi prima cosa, cosa prova chi trasloca, come possiamo dare una mano a chi trasloca, primo. Secondo, come il trasloco sia in qualche modo la metafora della vita cristiana. Due. Tre, voglio farvi vedere, voglio cercare di mostrarvi nel trasloco l'idea anche del nostro passaggio futuro da questa vita all'eternità. Il trasloco è una metafora del passaggio dalla terra al cielo. Allora, trasloco in senso letterale, ho detto all'inizio. I traslochi ci sradicano. Voglio cercare di farti immedesimare nella persona traslocante. Cambiare casa, traslocare, è uno degli eventi più impegnativi della vita, sia fisicamente che emotivamente. Secondo importanti studi, infatti, il trasloco è tra le prime cause di stress psicologico dopo il lutto e una separazione o divorzio. Per molti esperti è al numero 3, tra i più grandi stress emotivi. Qualche ricerca mette il trasloco sullo stesso livello del licenziamento. Qualche ricerca del settore, dell'ambito, mette addirittura il trasloco prima, il licenziamento dopo. Perché gli esperti dicono che con il licenziamento cambia tanto nella tua vita, ma secondo alcuni studi il trasloco è un'esperienza ancora più destabilizzante. Pensate. Si parla infatti, in tema di trasloco, di indebolimento psicofisico, disorientamento esistenziale. Cioè, ricordami chi sono. Il trasloco implica inevitabilmente la necessità di elaborare la perdita del luogo che negli anni precedenti aveva connotato la propria identità. Quel luogo che aveva contribuito a creare quei riferimenti che potremmo definire, dice un esperto, i punti cardinali della bussola esistenziale. Sentite, c'è chi pensando al trasloco già reagisce così. Stiamo già entrando nell'argomento. Scherzo, nessun problema. I bimbi sono il dono più bello per una chiesa. Allora, il trasloco, leggevo anche e mettevo insieme anche le mie riflessioni. Il trasloco obbliga a rivedere abitudini, certezze, routine che ci danno sicurezza e tranquillità giorno dopo giorno. Cambiano gli spazi interni, ma anche esterni. Si perdono punti di riferimento legati alla disposizione della casa. Chi ha traslocato sa di aver sbattuto la testa da qualche parte nei primi giorni, nelle prime settimane. Ti alzi di notte perché cerchi un bicchiere d'acqua fresca, ti ricordavi la casa, la pianta in un modo, ma adesso vivi in un'altra casa. Devi riabituarti, devi riadattarti, ci vuole tempo. Si perdono punti di riferimento anche a livello affettivo, legami. Cambi negozi, cambi scuole, cambi uffici, cambi servizi. Il trasloco è preceduto da una serie di impegni extra, ricerche online, appuntamenti per vedere case. La maggior parte di questi appuntamenti andranno a vuoto. Vedrai 10 appartamenti, 20 appartamenti, 30 appartamenti. A un certo punto trovi la casa che fa per te, per vari motivi, servizi, collegamenti, motivi economici, di possibilità, eccetera. Il trasloco è anche fatto di tanta burocrazia, di scelte di natura economica, molto delicate. Traslocare significa fare interventi di vario tipo, fare tanti lavori extra, sia nella casa che si lascia, sia nella casa in cui si andrà ad abitare. Il trasloco significa disinstallazioni, chiusure, lasciare tutto al meglio, chiudere i rapporti nel modo migliore con l'ex proprietario, con l'ex inquilino. Traslocare significa fare volture, cambiare fornitore, luce, gas, acqua, un nuovo contratto telefonico e con internet come facciamo, eccetera, eccetera. Cambia la distanza dal luogo di lavoro o l'ambiente di lavoro o quando traslochi cambia il lavoro stesso. È una vera rivoluzione il trasloco. Imballare, smistare gli oggetti di una vita forse o che ci hanno accompagnato tanti anni e alcuni di noi lo stanno vivendo, dicevo, scegliere cosa portare nell'altra casa. Perché la metratura cambia, che vorremmo mettere le ruote alla casa precedente, vorremmo tanto vivere in queste situazioni in roulotte o camper. Ma le metrature cambiano, gli spazi cambiano, allora devi scegliere cosa porterò, cosa venderò, cosa regalerò. Comincia a essere un frequentatore abituale dell'isola ecologica. Cosa butterò? vi sembrerà forse una perdita di tempo. Non è una perdita di tempo. Perché nel calarci in chi sta attraversando un trasloco, ho detto all'inizio, vogliamo cercare di capire, di capirci, di aiutarci in qualche maniera. Ma tutto questo vedremo che sarà qualcosa che ci porterà nell'ambito spirituale, più puramente spirituale, perché per me è tutto spirituale. Per me nella vita è tutto spirituale. Per me non c'è confine. Per me tutto ciò che è materiale è anche spirituale. E tutto ciò che è spirituale è anche materiale. Ma più avanti, tra qualche momento, entrerò più nell'ambito generalmente definibile spirituale. Allora, ho letto che chi sta facendo un trasloco, chi sta vivendo la fase del trasloco, si sente stressato, ansioso. Ho letto che, a me non è successo mai, che si soffre facilmente di insonnia. Sta succedendo pure a me. Sta succedendo a qualcun altro? Che ti alzi la notte, aspetta, ma e come faccio a... E dove lo mettiamo? Dobbiamo mandare la mail, dobbiamo fare il seguimi. Avete fatto il seguimi? Servizio Seguimi, lo conoscete? Non conoscete il servizio Seguimi di Poste Italiane? Ma davvero? Io c'ho l'abbonamento ormai. Poste Italiane, mi ringrazierete. Per 3 mesi, per 6 mesi, un periodo da stabilire e paghi di conseguenza, decidi che la posta che ti arriverà al vecchio indirizzo ti venga recapitata al nuovo indirizzo. Perché soprattutto io credo i primi 3 mesi, io l'ho fatto per 3 mesi, dal 25 luglio in poi, per tre mesi perché capita, ti dimentichi di mandare quella mail per l'abbonamento e ti arriva l'ultimo bollettino della scuola per la refezione scolastica, l'ultima fattura, magari non hanno aggiornato i dati, i contatti, è comodo. Secondo me è comodo, eh? Creeremo un gruppo di auto mutuo aiuto per traslochi. E chi trasloca si ritrova sommerso da scatoloni, sommerso dalla confusione. Perciò abbiamo bisogno di persone, quando traslochiamo, che entrino nel nostro caos, che lo vivano con noi, e che ci accompagnino piano piano, perché c'è bisogno di tempo. Persone che ci accompagnino piano piano nel percorso di uscita dal caos. Ora, quando tu pensi a una persona che sta traslocando, pensa al caos. Pensa alla confusione. Diversi, io lo so, diversi. Magari chiedono a chi sta traslocando, sta attraversando la fase del trasloco, senti, dimmi come posso aiutarti. Dimmi come posso aiutarti. Vuoi sapere la verità? Non lo so neanche io. Oggi, 5 giorni prima, una settimana prima, o un mese prima del trasloco, io non lo so come mi potrai aiutare. Che sto provando ad aiutare me stesso. Non so neanche io come mi aiuterò quando sarà il momento proprio clou, l'operazione militare, no? Chiamiamola così, proprio la data o le date del trasloco, l'operazione militare, ma c'è un prima, c'è un durante e c'è un dopo. Ora, gli esperti dicono, consigli, quando si trasloca, cerca di focalizzarti sugli aspetti positivi del cambiamento, spostandomi, di positivo c'è questo, questo e quest'altro. Non focalizzarti sui problemi, su quelle cose che restano da fare, sul disordine, su tutte le cose da comprare, da ordinare, che ti arriveranno, dove dormirai, come risponderà la colonna vertebrale le prime settimane, i mal di testa, il senso di frastornamento, eccetera. C'è chi consiglia, comincia a visitare il nuovo quartiere, entra nei negozi, ritagliati qualche ora, anche se quando stai vivendo la fase del trasloco, sembra un'offesa quando ti dicono: ma stacca qualche momento. Cosa? Cosa? Sembra assurdo, ma aiuta. Aiuta. E potrebbe essere un altro suggerimento. Se vuoi un domani essere di aiuto a qualcuno che sta vivendo un trasloco, regalagli 2 ore diverse. Fagli fare qualcosa di diverso, così si scollega momentaneamente dall'operazione trasloco. E poi un pasto pronto. Chiesa, io mi permetto di condividere questa cosa che secondo me e mia moglie funziona sempre. Quello che sto per dire, direi quasi, per favore interrompiamo la diretta, perché è un qualcosa che ci abbiamo messo anni per scoprirla, quindi qualcosa che vorremmo riservare alla nostra chiesa soltanto, però manteniamo pure la diretta, va bene, prendetevi questo consiglio. Anni di fatica, anni di ricerche, abbiamo scoperto una cosa: nasce un bimbo, una bimba, un lutto, dimissioni dall'ospedale, Covid, e qualcuno è tornato da poco dal viaggio di nozze, traslochi, mettete qualunque esperienza possibile della vita, con un pasto pronto non sbagli mai. Cosa posso fare? Evitami di cucinare. Evitami di andare a comprare qualcosa, fammelo trovare pronto. Va bene? Io credo che l'amore vissuto poi diventa nella mia vita qualcosa di pratico. Come posso aiutarti? Come posso fare ad aiutarti? A volte me lo chiedo. Come posso fare qualcosa per te? La Bibbia mi risponde: fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero per te. Entra nella situazione, immaginati in quella situazione che qualcuno sta vivendo. Che ora si è fatta intanto, ricordatevi. Ok, era spirituale quello di cui ho parlato fino ad ora? Il trasloco come metafora della vita cristiana. La vita è fatta di traslochi, è vero? Cambiamenti radicali, rivoluzioni. Ognuno di voi potrebbe raccontare la propria esperienza. E la nostra meravigliosa famiglia, che stiamo per salutare stamattina dopo il messaggio, saluteremo, loro faranno un cambiamento incredibile, addirittura transnazionale. Cambiano nazione, fattori linguistici, fattori culturali. Noi nella nostra vita coniugale abbiamo fatto 6 traslochi in 4 regioni, ma diversi tra noi non hanno cambiato regione italiana. Stiamo per recuperare, stiamo per recuperare. Ecco, abbiamo già recuperato, bene. Abbiamo avuto un attimo un'interruzione di corrente elettrica, non abbiamo detto niente, vi abbiamo aspettato, chi ci segue online. Allora, stavo dicendo che ci sono grandi cambiamenti. Chi trasloca vive un grande cambiamento, ma pensiamo a cambiamenti nelle dinamiche familiari, cambiamenti nella vita personale, cambiamenti affettivi, pensiamo ai cambiamenti lavorativi, pensiamo a tutte le volte in cui ci siamo reinventati nella vita. È come se avessimo fatto un trasloco, è vero o no? Ci siamo sradicati da una parte e ci siamo piantati da un'altra parte, perché così vediamo i grandi cambiamenti della vita. Credo che anche tu li vedi un po' così, no? Come una pianta di basilico, di prezzemolo, di menta o altra pianta, tu la sradichi, la togli da quell'orto, la togli da quel vaso e la pianti da un'altra parte. Quante cose nella vita somigliano a un trasloco? L'Apostolo Paolo, nell'arco di circa 30 anni di conversione, di servizio a Dio, visita le principali città dell'epoca. Parlando di nazioni attuali, l'Apostolo Paolo visita per esempio Cipro, la Turchia, la Grecia, Israele, l'Italia. E l'Apostolo Paolo scrive ai Romani di voler andare in Spagna. Non sappiamo se l'Apostolo Paolo riuscì a raggiungere la penisola iberica, ma era nei suoi propositi. Ora vedi la vita dell'Apostolo Paolo, ma io non sono l'Apostolo Paolo. Ma io credo che sia un chiaro esempio di quello che in qualche modo è la nostra vita. Tappe, fasi, cambiamenti, cambiano le persone, cambia il posto, ti devi riabituare. È vero, Rosette, Stefania, Elia? Tutto nuovo, devi rileggere l'indirizzo. Aspetta, che civico era? Cos'era, G o B? Non mi ricordo, qual era l'interno? Così nella vita. Ma io ti voglio dire una cosa, che ad ogni cambiamento della tua vita Dio non cambia. Ad ogni cambiamento nella tua vita Dio rimane lo stesso. La grazia di Dio è immutabile, l'amore di Dio è senza fine. Stai vivendo un grande cambiamento nella tua vita, abbraccia l'amore di Dio per te. E lo scrittore alla lettera agli ebrei dice dei credenti dell'Antico Testamento, tutti costoro sono morti nella fede, gli eroi della fede cosiddetti, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno viste e salutate da lontano, confessando di essere forestieri, pellegrini sulla terra, cioè di passaggio. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. Mi fermo un attimo dalla lettura di Ebrei 11, dal 13 al 16. Ma tu come ti senti spiritualmente? Ma fammi capire, tu come ti vedi a livello di fede, a livello spirituale? Ti senti una persona di passaggio? Non sto dicendo che un credente non debba avere forti connessioni con la propria vita. Non sto dicendo che un credente non debba avere una robusta rete sociale. Non sto dicendo che un credente non debba avere delle aspirazioni nella vita, a livello di formazione, a livello lavorativo. Non sto dicendo questo. Ma spiritualmente parlando, mi sento una persona di passaggio? Cioè, direbbe Gesù, il mio tesoro è nel cielo? Per cosa vivo? Per chi vivo? Qual è la qualità del mio tempo che spendo per il regno di Dio? Quanto contano per me le cose del Signore? L'elemento, l'ambito spirituale, per me quanto conta? Quanto leggo la Bibbia rispetto ad altri libri? Quanto parlo con Dio rispetto al tempo che dedico a parlare con altre persone significative nella mia vita? Ecco cosa significa essere di passaggio. Sentirsi forestiero, sentirsi un pellegrino, un viandante, un viaggiatore. Signore, fa che io non dimentichi mai qual è la mia vera cittadinanza, la mia cittadinanza celeste, la mia cittadinanza spirituale. Molti tra noi hanno più cittadinanze, molti nella nostra chiesa hanno più passaporti, ma ricordati che hai un passaporto spirituale. Se sei rinata in Cristo, se sei un figlio di Dio, tu sei una cittadina, sei un cittadino del cielo, della nuova Gerusalemme. Non dimenticarlo mai. Citavo prima Ebrei 11, continuo. Se i santi dell'Antico Testamento avessero avuto a cuore quella, la patria da cui erano usciti, avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora, loro, chi ci ha preceduto, chi ha seguito il Signore al tempo dell'antico patto, ma ora loro ne desiderano una migliore, cioè una patria celeste. E Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Il trasloco mi ricorda che la mia vita da credente è fatta di tappe, è fatta di viaggi. E pensavo ancora all'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo a Filippi viene perseguitato, colpito, massacrato. L'Apostolo Paolo va a Tessalonica e anche lì ci sono ostacoli alla predicazione del Vangelo. L'Apostolo Paolo successivamente arriva a Corinto, altra tappa, altro trasloco. Paolo prende le sue cose e si prepara per nuove esperienze, per nuove mete. L'Apostolo Paolo si prepara per nuove situazioni, per nuovi luoghi, per nuove opportunità. Vedi così i cambiamenti che Dio permette nella tua vita. Nuove opportunità di crescita spirituale, di servizio spirituale per Gesù. Ma l'Apostolo Paolo è arrivato a Corinto, anche lì incontra persecuzione, e io penso che Paolo da Corinto volesse scappare. Sai perché penso che Paolo da Corinto volesse scappare? Dopo Filippi, Tessalonica, batoste, sofferenza. Il Signore parla di notte all'Apostolo Paolo a Corinto e gli dice: Paolo, non temere, continua a parlare, non tacere, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Paolo, resta. Paolo, resta. Quando hai sofferto, quando hai attraversato certe circostanze di cui ancora porti le cicatrici, a volte sei tentato di scappare. Ti trovi a vivere un'altra esperienza, in un altro contesto, con altre persone, ma a volte potremmo parlare quasi di fantasmi. Pastore, ma tu credi ai fantasmi? Non quelli di Ghostbusters, ma quelli nella testa, sì, io ci credo. I fantasmi, gli spettri, nella nostra memoria, nei nostri ricordi, le nostre paure che ritornano, sì, a quello io credo. E per questo l'Apostolo... Cioè, non so se mi sono spiegato, Io credo ai fantasmi? No? Ok, lasciamoci così. Il pastore crede nei fantasmi, nei... com'è che li chiamavano? C'era il plasmi. Ectoplasmi. Vedo grande fedeltà nel seguire la serie. Il pastore non crede agli ectoplasmi, ma il pastore le vive... E crede anche lui nelle paure che ritornano. Paolo penso che fosse terrorizzato. Paolo penso che si stesse dicendo: lo so, anche qui finirà male. Anche a Corinto finirà male. Prenderò botte, ma resteranno, avrò un sacco di problemi, me ne andrò pieno di imbarazzo dalla città perché mi avranno accusato ingiustamente, sarò solo di nuovo. A volte... le nostre paure ci perseguitano, ma permetti al Signore di entrare nelle tue paure. Permetti al Signore di aiutarti a vincere le tue paure. Hai paura? Dio non accusa l'Apostolo Paolo. Perché hai paura? Dio non dice a Paolo: dovresti vergognarti di aver paura. Dio non dice così a Paolo, ma gli dice: non aver paura. E Dio lo dice a te: non aver paura, perché io sono con te. Io sono con te, dice il Signore all'Apostolo Paolo. Non hai niente da temere. Quello che succederà è sotto il mio controllo, Paolo. Non aver paura, e Dio lo dice a te. Davanti a questo importante cambiamento, non aver paura. Altre persone non ci saranno. Persone familiari, persone significative, persone a cui sei legato, non ci saranno lì dove ti stai trasferendo, ma... Rosette, facci la cortesia, ricorda ogni giorno. Dio mi ha detto: io sono con te. Nei momenti difficili ricordate. È vero, guardandoci attorno è tutto nuovo, siamo spaesati. letteralmente spaesati, cioè ci sentiamo in un altro paese, siamo disorientati, ma il Signore ci ha detto che è con noi. Chiesa di Perugia, il Signore è con te. Popolo di Dio, il Signore è con te. Credente, il Signore è con te. Non aver paura, non temere. Il trasloco è anche una metafora della morte in Cristo. Leggiamo insieme, lo vediamo qui proiettato. Sappiamo infatti che se questa tenda, se questo accampamento, se questa struttura mobile, come dire, che è la nostra vita, la nostra dimora terrena, viene disfatta, e qui l'idea è di un campo militare che dopo la vittoria, l'accampamento militare si smonta, si rientra in città, nella capitale, per i festeggiamenti, per il trionfo, come nell'antica Roma, no? Verrà il momento in cui questa tenda sarà smontata, perché la guerra è finita, perché il Signore ha vinto e noi andiamo con Lui nel cielo per l'eternità, non vedo l'ora. Questa tenda viene disfatta o nel frattempo subentra la morte fisica per qualcuno, ma abbiamo da Dio un edificio, una casa, non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. E poi andiamo avanti, versetti 8 e 9, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo, cioè traslocare da questo corpo, da questa dimensione terrena, preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Continua il versetto, sì, il brano continua, per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, vedi l'idea di casa? Sia che abitiamo qua, in questo civico, cerchiamo di trattare bene questo appartamento, cerchiamo di trattarlo bene, ma verrà il momento in cui partiremo da questo corpo, il nostro corpo sarà trasformato, lo dice, lo insegna la Bibbia, il Nuovo Testamento altrove, e allora quando il Signore ritornerà noi partiremo, traslocheremo, e sarà il più grande trasloco, ma il meno faticoso, il più grandioso, il più gratificante. Però ti voglio ricordare un'ultima cosa. Chi non lo sapeva, tra qualche giorno traslochiamo da Perugia a Perugia, attenzione. Però se non concludo adesso, traslochiamo fuori regione, lo so. perché finirà la vostra pazienza, la vostra soglia di attenzione. Prima dicevo che per chi non si sofferma tanto il trasloco è una data, un giorno, due giorni, quanto ci mette la ditta se te lo organizzi tu stesso il trasloco senza chiamare la ditta? Beh, quanto ci metti? Ma in realtà quella è l'operazione finale della fase trasloco, cioè arriva la ditta o prendi il furgone, prendi le cose o le tue ultime cose, le porti a casa nuova, ma non è tutto lì e non finisce neanche tutto lì, perché il trasloco continuerà. Ci sono case che dopo 3 mesi, 6 mesi, ci sono ancora scatole, scatoloni, fili elettrici pendenti, non ci sono i lampadari, non ci stanno le tende, dopo mesi, e sono stato ottimistico. Ora, anche nell'ottica spirituale, puramente detta, saremo tutti trasferiti nel cielo, abbiamo capito, fratello, basta. Ecco, ritorna alla linea, datemi qualche altro secondo. Dicevo, per il trasloco ti devi preparare. Per il trasloco da un appartamento all'altro, da un paese all'altro, da una nazione all'altra, ti devi preparare, ti devi organizzare. nelle varie tappe, nei vari cambiamenti che Dio permette nella nostra vita, dico prima a me stesso, ti devi preparare. Devi acquisire, ricevere nuove forze dal Signore. Abbiamo bisogno dell'aiuto, della saggezza, della rivelazione che viene dall'alto. Quindi quando si tratta della vita cristiana rappresentata da un trasloco, io mi devo preparare, ti stai preparando, ma stai comprendendo perché Dio sta permettendo quel grande cambiamento nella tua vita? Vedi in quel cambiamento un disegno divino? E poi, pensando al cielo, al grande trasloco, al grande spostamento della Chiesa verso il cielo, per stare per sempre con il Signore, ma ti stai preparando? Ma che pensi, che anche quel trasloco sia questione di un attimo? Sì, lo so, la Bibbia dice che in un batter d'occhio, in un momento, noi saremo trasformati, questo corpo diventerà in un istante adatto per l'eternità, sarà glorificato, ma per quel momento io ho bisogno di prepararmi una vita intera. Cammina con il Signore, servi il Signore, fai la volontà del Signore. Facendo questo, camminando con Gesù, sarai come quella famiglia, quella persona che man mano prepara le scatole. Cosa c'è scritto fuori? Non da un lato solo, da tutte e quattro i lati, perché devi poterlo vedere. Quando tu impili la roba, devi poter vedere. Aspetta, che c'era lì? Pantaloni invernali Gabriele. Devi scriverlo da tutte le parti. Spiritualmente è la stessa cosa. Lo so che il Signore ritornerà in un istante, ma io mi sto preparando, sto sistemando tutto, mi sto organizzando. È una vita organizzata, è una vita, direbbe il Nuovo Testamento, santificata. Un credente che si prepara giorno dopo giorno, si prepara a vivere per sempre con il Signore. Ma io come posso prepararmi a vivere per sempre con il Signore se con il Signore non ci vivo oggi? Sai chi muore in Cristo? Chi vive in Cristo. Vorremmo tutti bei discorsi al nostro funerale, ma un giorno io morirò in Cristo, se il Signore non tornerà prima e non mi farà passare dalla morte fisica, io morirò in Cristo un giorno, se Dio lo vorrà, se oggi vivo in Cristo. Preparati, Chiesa, preparati, organizzati, giorno dopo giorno. Chiesa, segui Gesù. Chiesa, vivi il Vangelo. Chiesa, ama il prossimo come te stesso. Chiesa, resta unita al resto della comunità, tutti insieme, per fare la volontà di Dio. Chiesa, serviamo il Signore insieme, mano nella mano. Chiesa, mettiamo in pratica la Bibbia, la parola di Dio con il suo aiuto. Saremo pronti per incontrare il Signore. Ci alziamo in piedi, scusate la lungaggine. Sarà perché non ho saltato dei culti causa malattia e forse dovevo dirvi troppe cose. Preghiamo il Signore insieme, il gruppo ci aiuta nel canto adatto per questo momento. Alleluia. Signore, noi ci stiamo preparando. Tu aiutaci a prepararci per il grande trasloco nel cielo. E nelle varie tappe, nei grandi cambiamenti che tu permetti, Signore, fa che non dimentichiamo mai che tu sei con noi. E in realtà, in effetti, non abbiamo niente di cui aver paura. Grazie, Signore, per avercelo ricordato. Padre, veniamo a te con una chiave, con un nome, con un'unica referenza, nel nome di Gesù. Amen. Amen.